Paola Calvetti, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole
Grazie.
per
Mi scuso per la
raccontare
voce, ma ho giù la voce.
i cosiddetti mali di stagione. Eccoci qua, Paola Calvetti. Leggo nel risvolto di copertina, giornalista, ha lavorato alla redazione milanese del quotidiano La Repubblica, ha scritto per il Corriere della Sera e il settimanale Io Donna, ha diretto l'ufficio stampa del Teatro alla Scala ed è stata direttore della comunicazione del Touring Club italiano e direttore comunicazione e marketing dell'Opera di Firenze. Ecco, in che modo?
Sono vecchia, come vedi.
Beh, perché si fanno
Quando
tante.
si ha il curriculum così
Eh
lungo.
sì, tra l'altro no, l'ho letto nemmeno sicuramente la metà, però essere responsabili di uffici stampa, come di una realtà importante come quella del Teatro alla Scala, come di un'altra realtà importante come il Touring Club e di un'altra realtà come l'Opera di Firenze, ecco, sono tre punti della coniugazione del verbo fare, ma soprattutto fare cultura su diversi livelli. Come ha coniugato queste tre realtà Paola Calvetti?
Ma devo dire che io sempre, dopo aver smesso di fare la giornalista entrando alla Scala, ho sempre fatto l'ufficio stampa, ufficio comunicazione, poi specializzandomi anche sul marketing, diciamo allargando la mia competenza, in settori dove il prodotto, l'orrida parola prodotto, era arte, tempo libero, musica, cioè mi sono sempre occupata, non mi sono mai occupata né di telefonini né di altri prodotti più concreti, no? E quindi devo dire che la considero una grande, immensa fortuna, perché l'ufficio stampa sta backstage, sta dietro le quinte, non è mai in prima fila, però stare accanto ai grandi artisti o dei grandi, per esempio anche al Turing, a questa storia pazzesca di questa istituzione centenaria, mi ha permesso di incontrare della gente fantastica. Ecco, devo dire che per coniugare non è stato difficile, perché lo vorrebbe fare chiunque. Non è un mestiere facile, che in questi ultimi 20 anni è molto cambiato, si è molto sviluppato, anche perché l'ufficio stampa è un mediatore sostanzialmente tra chi fa qualcosa e chi la racconta, i giornalisti. Ora è diverso perché, lo vediamo dalla politica e anche in altri settori, la comunicazione è quasi non più mediata, è più diretta, secondo me è più volgare.
E certamente l'importanza della mediazione è un'importanza fondamentale perché ci vuole, perché è naturale, è nel senso delle cose dell'ufficio stampa e della creazione della notizia e perché poi ci sta anche bene che ci sia un passaggio diretto, ma escludere a priori il passaggio diretto, come forse noi pensiamo, tutti quanti noi ormai con questi mezzi virtuali pensiamo di essere giornalisti, se vediamo qualche cosa che non funziona facciamo subito il nostro post che pensiamo che quello è l'articolo del secolo che rivoluziona il mondo. Spesse volte fatto con rancore e invece c'è necessità dell'essere giornalisti, ma è una parola difficile, la parola giornalista, Paola Calvetti.
Ma non lo so, io appartengo a una generazione che ha avuto una grandissima fortuna, perché io ho cominciato a lavorare alla Repubblica che ero molto giovane, mi ero appena laureata e ho avuto dei grandissimi maestri. La nostra fortuna, la fortuna della mia generazione è che abbiamo avuto dei grandi maestri. Io ho fatto, non so, parlo di Guido Vergani, Giampiero Dell'Acqua, nella televisione il mio maestro è stato Giovanni Minoli, alla Scala è stato Patti Soventiente Fontana che mi ha chiamato, ma io conoscevo bene lo storico ufficio stampa di Paolo Grassi di Abbado, che era Mezzadri. Quindi insomma io credo che la nostra fortuna sia quella di aver avuto maestri. Oggi ce ne sono pochi per i ragazzi più giovani.
E a proposito
Quindi
di.
non è stato difficile fare la giornalista.
Non è stato difficile, però
No.
bisogna avere la capacità, l'apertura mentale, la cultura, perché non ci si
Beh, no, bisogna avere la
improvvisa.
capacità di piangere, perché io mi ricordo quando ero a Repubblica, che era in Via Turati, vicino ai giardini, oggi Giardini Montanelli, che andavo a piangere perché un pezzettino di 20 righe mi chiedevano di rifarlo anche 5, 6, 10 volte, 20 righe, cioè niente, per imparare a fare bene gli attacchi, le chiuse. Quindi la scuola è stata importante, ma anche abbastanza dura e selettiva, ecco, quindi, però è stato importantissimo perché adesso so cos'è un attacco.
E adesso noi andiamo a raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, l'ultimo libro di Paola Calvetti, che ci porta a conoscere il simbolo della Gran Bretagna, dell'Inghilterra, ma soprattutto ci porta a conoscere sì il ritratto della regina per eccellenza, ma ci porta a conoscere in questa storia di circa 300 pagine una donna, ovvero Elisabetta di Inghilterra. E raccontando questa donna si racconta non solamente un pezzo di storia molto lungo, perché è una donna che ha vissuto veramente una realtà straordinaria, una donna che non è mai abbastanza raccontata, e questo libro le rende merito perché anzitutto non è scritto spiando dal buco della serratura, come a volte si può pensare raccontando della famiglia reale, perché si è sempre un po' alla ricerca di qualcosa di pruriginoso. È un libro scritto pensando a una biografia che comunque è necessaria. Perché questa scelta, Paola Calvetti?
Ma devo dire la verità che la scelta non è stata mia, ma è stata del mio editore. Intanto io ho sempre scritto romanzi, quindi non ho mai fatto saggistica, che la Mondadori ha iniziato una vecchia collana alle scie, però con una nuova veste, cioè delle scrittrici donne che scrivono di donne. Io mi ero preparata all'incontro con delle idee, però mi è stato subito chiesto di fare Elisabetta II, io ho subito detto ma non ci penso proprio, cioè non sono capace, 100 anni di storia, la guerra, Churchill, cioè mi sono venute in mente 100.000 cose, mi è sembrato un macigno. Solo che la conversazione si è chiusa con una frase, pensando al libro, poi al film Il discorso del re, che racconta Giorgio VI da parte del logopedista che le curava la balbuzie, ho detto bisogna trovare un punto di vista, una vita troppo lunga, troppo raccontata. Allora mi sono chiusa in casa, ho cominciato a guardare, perché ho detto di no, però mi sono messa allo stesso a studiare, a guardare documentari, a trovare articoli, cioè a tirar fuori la mia anima da cronista, e mi sono accorta di una cosa, confrontandomi anche con tutte le biografie straniere, americane, inglesi soprattutto, che nessuno si è mai accorto, e se ne è accorto non ne ha fatto un libro, che Elisabetta II è la donna più fotografata del pianeta. Perché la storia della fotografia è, come dire, è andata velocissima, si è sviluppata di pari passo con la sua vita, e che lei, donna timidissima, ha sempre saputo circondarsi da bambina, erano i genitori a farlo, ma di straordinari fotografi. Quindi l'hanno fotografata i giganti della fotografia, da Cecil Beaton, Snowdon, Henri Cartier-Bresson. Persino Capa venne inviato dalla Magna un anno prima di morire per l'incoronazione di Elisabetta. E quindi ho messo insieme tutto questo, ecco perché si chiama Ritratto di Regina, che ovviamente evoca il ritratto di Signora di James, però ho provato a raccontarla guardando 100 anni, 93 anni di fotografie e intrecciando la sua vita con quella dei fotografi. Quindi sì, racconto la sua vita con grande rispetto, però, perché è una donna che io amo moltissimo, soprattutto stimo molto per quello che se ne sa, perché di Elisabetta II non si sa ufficialmente niente, tranne i fatti salienti della sua vita, perché lei non ha mai parlato. Lei è una donna che va a lavorare ancora oggi, a 93 anni, tutti i santi giorni, però non ha mai fatto una dichiarazione, non ha mai espresso un parere, se non coi fatti e con le immagini. Quindi lei con le fotografie è riuscita a raccontare molto di sé e anche a fare delle scelte molto azzardate, molto moderne, persino trasgressive. L'unico capo di Stato che si è fatta fotografare a occhi chiusi, cioè che ha accettato una fotografia che era stata fatta a occhi chiusi da un artista contemporaneo nel 2004. E quindi io ho provato e mi sono immersa in questa vita leggendo di tutto, ma soprattutto molti giornali, molti vecchi telegiornali di British Pathé. Quindi ci sono delle scene come per esempio l'ultimo sguardo tra lei e suo padre, perché lei è partita per il Kenya nel 52 e il padre è morto quando lei era lontana, e c'è questo saluto all'aeroporto, è di un telegiornale però bianco e nero che racconta molto. Quindi affidandomi molto allo sguardo ho raccontato la sua storia, ovviamente documentandomi tantissimo sulla sua vita e purtroppo selezionando. Non potevo parlare di tutti i 12 primi ministri che ha avuto, ne ho scelti tre che sono stati fondamentali nella sua vita. Winston Churchill, Margaret Thatcher perché è stata la prima donna primo ministro inglese, e Tony Blair che l'ha, come dire, non dico salvata, però aiutata quando la monarchia nel 97 rischiava di crollare.
Paola Calvetti, restando sulle fotografie che sono qui in questo libro rigorosamente in bianco nero, solo 11, ma sono 11 che segnano molto.
Capolavori, sì.
Andiamo però sull'immagine di copertina. Ecco, che l'immagine di copertina è l'unica immagine a colori. Troviamo una regina Elisabetta veramente con una... con uno sguardo che chiaramente non è una foto attuale, però uno sguardo così,
no,
così,
79,
sì, così vivido, così felice, e sembra è sicuramente uno scatto rubato.
Sì, no, non è uno scatto rubato, cioè è rubato, uno scatto spontaneo, perché l'autore è un grandissimo fotografo, Patrick Lichfield, che era oltretutto suo cugino, quindi lei era salita in carrozza e lui ha scattato. Ma è stata scelta subito da Nicoletta Lazzari, della signora editor della Mondadori, e subito da me approvata, perché è una foto dove lei è regina, ha la corona, la tiara per dire il vero, sorride, è molto carina, mentre noi oggi, per noi la regina è la vecchietta, molto carina, è però in una carrozza, quindi lei stava salendo in carrozza e Lichfield ha scattato, quindi non è una foto posata, è una foto spontanea, e noi l'abbiamo scelta perché lei sembra sorridere al lettore, è un'immagine di lei molto molto solare, molto solare, per una donna timidissima quale lei è.
Ed è una fotografia che fa da contrasto, e qui entriamo nel dettaglio della vita di Elisabetta d'Inghilterra, ed è una fotografia che contrasta molto con un'altra, che è un capitolo, che è un capitolo importante, cioè il capitolo della solitudine. Sappiamo tutti che la regina Elisabetta ha due grandi amori, i suoi cani e i cavalli. Ecco. Per i cavalli...
E
Filippo, ovviamente. E per i cavalli lei ha dato tanto della sua vita, e sono stati fonte anche di grandi problemi. E c'è una fotografia che forse è la fotografia...
Oh, bellissima, quella dove lei è di profilo.
Dove lei è di profilo. Beh, col cavallo. Questa è forse la fotografia dove, a parte ancora il titolo del capitolo, solitudine, ecco, e qui è veramente, si legge negli occhi, anche se lei ha gli occhi chiusi, è di profilo ed è sola col cavallo, cioè c'è veramente questa tristezza di questa donna.
Beh, Elisabetta non ha scelto e non era destinata a diventare regina, perché era figlia del secondogenito di Giorgio V, se lo zio David, cioè Edoardo VIII, non avesse perso la testa per Wallis Simpson, era probabile che avrebbe generato dei figli, e quindi lei sarebbe scesa nella catena, diciamo, di montaggio dei reali. Il padre non era neanche destinato a diventare regina così giovane, anche quando era re del trono, perché il padre è morto a 56 anni, avrebbe potuto viverne altri 20-30, e quindi lei sarebbe diventata regina da grande. Quindi questa donna che ha 26 anni decide, cioè accetta la corona, è, come dire, il tratto distintivo, può sembrare banale, però in realtà è la corona il suo faro. Lei è stata unta dal Signore, perché la cerimonia dell'incoronazione prevede che sia Dio a incoronare il re d'Inghilterra, e lei ha preso alla lettera questo, che come controcanto ha avuto ovviamente una grande solitudine, perché a questa corona lei ha sacrificato tante cose. Fondamentalmente lei non l'ha mai detto, però ha fatto sempre capire che se non fosse diventata regina sarebbe stata felicissima in campagna con cani, cavalli, marito e bambini, quindi una vita molto tranquilla, cioè una donna poco ambiziosa, ecco, è paradossale che una regina non sia ambiziosa, non lo è diventata neanche dopo, è una donna che fa la regina per dovere, beh ormai diciamo incarna l'unica vera grande sovrana. E la cosa straordinaria è che se ci pensate bene le grandi regine inglesi, Elisabetta I, Vittoria ed Elisabetta II, sono donne. I grandi reali inglesi che ricordiamo, a parte Enrico VIII con le sue mogli, ma sono donne, le tre grandi regine sono donne. Però non è una scelta la sua, è stato un destino che lei ha accettato. E la solitudine è un prezzo da pagare, perché comunque è sola.
Raccontare
nonostante Filippo le sia sempre accanto.
Raccontare questa donna, 93 anni, e non è raccontare una donna qualunque, raccontare una donna che ha un carico di storia, e un carico di simboli, e tantissimo. E quindi credo che la storia che è stata raccontata in questo libro, Elisabetta II, Ritratto di Regina, edito da Mondadori, sia stato anche un fatto di scelta anche un po' sofferta da parte sua, Paola Calvetti, perché raccontare...
Anche... Sì, sì. Beh, ho dovuto, come dire... No, non tagliare, ho dovuto selezionare. Quindi ho selezionato, appunto, ripeto, la politica, per esempio... Ne ho parlato ovviamente dei suoi rapporti col primo ministro, perché il capo di Stato è lei regna ma non governa, e ogni giovedì incontra il primo ministro che lei deve consigliare, esortare, confortare. Però ho voluto metterci anche tutte le cose che appassionano le ragazze, i sarti, i suoi cappellini, i vestiti, quali sono le scelte, poi la famiglia, insomma, non potevo saltare dei momenti topici come il matrimonio di Carlo e Diana, la vita dei nipoti, quindi ho messo anche molta parte di Elisabetta privata, cioè della sua vita, che è sempre uguale però, perché lei è una donna molto abitudinaria, quindi si sa che a Natale va a Sandringham, che d'estate sta a Balmoral in Scozia, quindi però ho fatto delle scelte, diciamo, però delle scelte in forma cronologica, perché la sua vita c'è tutta dal giorno in cui è nata.
E a proposito, certo, a proposito di vita privata, Elisabetta II di Paola Calvetti racconta anche, lo diceva poco fa, la vita privata, ripeto, senza guardare dal buco della serratura. Ecco, ad esempio, la semplicità, seppur una semplicità reale, di famiglia reale, quello che lei mangia e beve, per esempio l'aperitivo, lei beve un cocktail, se ricordo bene, fatto di gin
un vino rosso.
E ogni volta, il Dubonnet, se non ricordo male, e ogni volta pranzo cena non rinuncia a un piccolo bicchiere di vino, ecco. E le uova le vuole cotte in una certa maniera.
Sì. Beh, dai, questi sono vezzi da regina che si può permettere, no?
Ma ci abbiamo pure noi i vezzi, se non li ha lei, Paola Calvetti.
Se li può permettere.
Ecco, per quanto riguarda invece la vicenda familiare, parlando di Elisabetta II, la vicenda familiare non è disgiunta dalla storia politica, ecco, quanto è inciso? Perché leggendo questo libro, una delle domande che mi sono posto è proprio questa: quanto la storia familiare, i problemi della vita familiare fino alla scomparsa di Lady Di, ecco, quanto hanno inciso nella formazione del carattere, nel suo essere regina, e quanto hanno modificato il suo modo di governare, di reggere l'Inghilterra?
Molto, perché lei non è stata una mamma affettuosissima, anche se è una donna dolcissima, perché è dovuto fare la regina troppo in fretta, troppo giovane. Aveva già i bambini, quindi diciamo che dell'educazione dei figli si è occupato soprattutto Filippo. La presenza di Lady Diana, infatti, a un certo punto mi sono accorta, cercando i fotografi e mettendoli in colonna in ordine cronologico, che dall'81 al 92 praticamente Elisabetta scompare dai radar, ci sono pochissime foto, è come se la invecchiasse precocemente. La ragione da attribuire all'arrivo di Diana, perché Diana ha tolto i riflettori da Filippo ed Elisabetta e li ha portati su Carlo e Diana, soprattutto Diana. La morte della nuora, ma soprattutto tutto quello che è avvenuto prima, gli scandali, le telefonate, le biografie, le rivelazioni, le confessioni, ovviamente hanno turbato una donna così rigorosa, non voglio dire rigida, ma rigorosa. Ma lei è stata straordinaria nel sapersi adattare, perché tutto quello che ha fatto, anche sbagliando, l'ha fatto per la corona. L'unica volta, nel 97, quando è morta Lady Diana, in cui, un po' per forma, perché Lady Diana non era più membro della famiglia reale, quindi lei tranquillamente ha detto, beh, prevedo funerali privati. Lei non ha capito, l'unica volta che ha deciso la famiglia di stare con i nipoti, l'unica volta che non ha scelto la corona, il popolo era pronto a massacrarla, perché se ricordate nel 97 c'erano milioni di persone per strada, pianti, cioè lei ha sottovalutato la reazione popolare, ma è stata molto brava ed è stata aiutata in questo da Tony Blair, Obtorto Pollo lo ha fatto, e ha chinato il capo letteralmente davanti al feretro della nuora, un gesto che un reale non ha mai fatto, né davanti a vivi né davanti a defunti. Lo ha fatto per salvare la corona. Quindi quello che lei è riuscita a fare è ad adattarsi, a trasformarsi, pur rimanendo sempre se stessa. Quindi in questo l'ho trovata straordinaria. Infatti dal 97 in poi, dopo i primi mesi ancora di crisi, perché i sondaggi davano la corona nel 97 con la morte di Diana proprio impicchiata, addirittura si parlava di abdicazione, cosa che Elisabetta non ha mai contemplato. Lei vi ha capito e si è mutata, si è senza ipocrisia, con un po', ripeto, torto collo, con un po' di sforzo, ma ha capito il suo popolo, ha capito, ha guardato con sgomento all'inizio, ma poi ha compreso che doveva rispettare il popolo inglese, i suoi sudditi, e quindi ha fatto gesti che di suo non avrebbe mai fatto, insomma.
C'è una frase che, tra le molte che leggendo questo libro ho sottolineato, ed è questa: Elisabetta possiede la grazia del tempo ritrovato e indossa i suoi sorrisi come un abito che forse toglie solo quando resta sola. In queste tre righe Paola Calvetti lei ha sintetizzato la donna, la regina Elisabetta II.
Beh, la ringrazio, però è un'immagine che mi sembra si confaccia. Mi immaginavo questa donna che davvero da 67 anni è regina, quindi è un personaggio pubblico da sempre, che in fondo ci sono dei momenti in cui la sera resta sola e forse toglie quel sorriso spontaneo, perché è una donna molto solare, una donna spiritosa, tra l'altro molto British humor, proprio ricca di humor britannico, però ecco, ho avuto questa immagine e l'ho scritta così.
Paola Calvetti, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questo momento sto leggendo una biografia, della biografia della Duse.
Un
vecchio libro che ho trovato in biblioteca di Helen Shiri, probabilmente la biografia più completa di Eleonora Duse, la famosa attrice, che sto lavorando a un progetto e avevo bisogno di leggere, solo che non lo trovavo più, neanche usato, eccetera, e sono andata nella cara vecchia biblioteca di quartiere e l'ho trovata. Quindi proprio in questo momento ce l'ho accanto a me.
Ma per chi non la conoscesse, brevemente un ritratto di questa voce donna straordinaria, chi era Eleonora Duse?
Guardi, sono all'inizio, però che Eleonora Duse abbia trasformato completamente il modo di recitare, a parte la vita pazzesca, ha cominciato a recitare a 7 anni, perché la famiglia la portava sui carri, no? Si andava a recitare nei paesi, si apriva il carro e si metteva in scena. Era una donna che si identificava totalmente con i personaggi che interpretava, e la prima folgorazione le arrivò a Verona quando doveva fare aveva 14 anni, doveva fare Romeo e Giulietta, e lei capì, camminando da sola di notte per Verona, che lei doveva essere Giulietta. Rispetto alle attrici prima di lei, come la Bernard, per esempio, che è stata una grande attrice di fine 800 e primi 900, e peraltro rivale della Duse, pur essendo più vecchia, aveva un modo di recitare, direi, naturalistico, quasi all'americana. Oggi il metodo per esempio Stanislavski si innamorò di lei quando la vide recitare, perché questa identificazione col personaggio non le derivava da una scuola, lei era totalmente autodidatta, ma era lei, cioè lei ha inventato, ha ideato, si è cucita addosso, perché ce l'aveva dentro, un modo di recitare molto naturale, andava in scena struccata, senza artifici, ed è stata una grande rivoluzionaria in questo, direi unica.
Eleonora Duse, ricordo di essere stato ad Asolo, un piccolo paese veneto, ecco, e a visitare per l'appunto la tomba dove lei è stata sepolta. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Paola Calvetti.
Veramente. Arrivederci, mi scuso ancora per questa voce un po' rovinata, un po' roca.
Ma come si dice, sono i mali di stagione che modificano anche la nostra voce a volte. Grazie ancora Paola Calvetti.
Grazie Livia, arrivederci, grazie mille.